me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on rice and beans. Some people never work a day in their life, don't know what work even means. Well, meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues.
Servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Oggi è mercoledì 13 di giugno, sono le 15 e 4 minuti primi e va in onda la Conta, trasmissione contro il carcere, che va appunto sulle frequenze di Radio Onda Rossa ogni mercoledì sì, un mercoledì no, cioè ogni 15 giorni. Dunque, intanto appunto buona libertà a tutti e tutte, si fa caldo da morire, immagino, dentro quei vasconi di cemento chiamati dove si fanno i passeggi, l'aria delle persone carcerate, immagino saranno dei forni. Dunque, siamo appunto al giro di boa della realtà carceraria italiana, e vediamo di fare il punto, casomai non con una sola trasmissione, vedremo anche la prova. Intanto, perché qualcosa sta succedendo, per esempio è finita, è fallita quella piccola riforma messa su da Orlando con tanto cancan, fracasso, con tante preparazioni, 2 anni, 3 anni di preparazione, che poi ha partorito il nulla, anche per la timidezza dei governi Renzi Gentiloni, che non l'hanno voluto approvare, poi è passata di mano, poi c'è stata la pausa elettorale, ovviamente con questo governo pare che sia, lo vedremo, l'indirizzo completamente opposto. Allora, intanto vediamo la situazione nelle carceri italiane. La capienza degli istituti, dei 190 istituti penitenziari delle carceri, di vari titoli delle carceri, sono 190 in tutto il territorio nazionale, la capienza regolamentare è 50.600 i posti disponibili. La presenza delle persone detenute è 58.569 al 31 maggio, i dati sono del Ministero, ogni 3 mesi ci dà questo dato ed eccolo qua, 8.000 in più della presenza regolamentare, quindi un sovraffollamento abbastanza marcato. Inoltre ci stiamo avvicinando pericolosamente ai 60.000, che ricordate quando scattò l'emergenza carcere era proprio perché i numeri delle presenze cominciarono a sommarsi oltre i 60.000, e qui mancano 1.400 persone ai 60.000, non manca molto. E poi che c'è una crescita, da 3 anni a questa parte si nota una crescita, dal 2015 ad oggi c'è stata una crescita, appunto, da 50.000 che si era arrivati lì, di 8.000 presenze, quindi fate il calcolo, quasi 3.000 l'anno, per cui dove si andrà a finire? Dunque, di questi 58.569 persone detenute, 2.499 sono donne e 19.900 sono stranieri. Dunque, inoltre c'è un dato ancora più preoccupante, che è quello dei suicidi, arrivati a 13 suicidi su 50 morti in carcere dall'inizio dell'anno. Ma la cosa più preoccupante è che la gran parte di questi suicidi, 11, sono avvenuti nei 2 mesi precedenti, cioè aprile e maggio. Perché c'è stata questa impennata di morti, di suicidi in aprile e maggio? Beh, l'abbiamo detto, ormai è una ricorrenza abbastanza, come dire, consolidata, quindi può venire fuori una specie di teoria, un'ipotesi del perché la gente si suicida nelle carceri. Si suicida nelle carceri perché, appunto, quando una speranza su cui molti avevano fatto affidamento viene troncata, distrutta, annientata, è chiaro che allora a quell'aspettativa subentra la depressione, che è l'anticamera del suicidio. Era già successo tante volte, se si analizzano con calma, ovviamente senza come dire, grilli per la testa, come invece purtroppo molti hanno, l'andamento dei suicidi negli ultimi 40-50 anni in questo paese, si vede come, appunto, l'incremento, l'impennata dei suicidi avviene sempre di fronte a due dinamiche interne alla popolazione carcerata. La prima è quella appunto di una speranza frustrata, una speranza che in genere è appunto una riforma. Il primo grosso incremento di morti, di suicidi, ci fu con la riforma del 75, che venne approvata una legge tutt'altro diversa da quelle che erano le aspettative delle persone detenute, qui avevano anche lavorato, avevano portato contributi, eccetera. La riforma del 75 invece produsse una legge orribile, perché dal 74 cominciarono delle politiche altamente repressive, gli anni della legge reale, del picchetto ritenuto reato, dell'occupazione di fabbrica ritenuta, come dire, nel 74, che poi è successiva alla crisi del 73, avvenne, anche perché l'apparato statale e imprenditoriale del paese aveva necessità di porre, di mettere un freno a quel movimento di crescita e di lotta, di trasformazione sociale che era partito appunto dalla fine degli anni 60, che andava crescendo soprattutto nelle fabbriche, nei posti di lavoro, nelle grandi città, anche nelle campagne, eccetera eccetera. Quindi la riforma del 65, diciamo, la frustrazione venuta a seguito delle speranze naufragate dalla riforma del 65 produsse un'impennata di suicidi e poi tante altre. Stavolta lo stesso, considerate che questa riforma, appunto, su cui aveva lavorato il ministro precedente Orlando, il ministro della giustizia Orlando, con quella pomposa dichiarazione chiamata Stati Generali dell'esecuzione penale, in cui ha convocato studiosi, esperti di carcere eccetera, con tantissimi tavoli, avevano messo in mezzo oltre 100 persone che hanno prodotto analisi anche abbastanza serie sulle quali doveva procurare, doveva realizzarsi appunto una serie di decreti per modificare alcuni aspetti più fastidiosi, antipatici della realtà carceraria. La cosa prese il via con la legge delega del giugno, del 14 giugno dell'anno scorso, del 2017, che appunto delegava il governo a fare una serie di decreti per, all'interno di quel quadro della legge delega, per cambiare, migliorare, riformare alcuni aspetti, il primo dei quali era l'accesso alle misure alternative, facilitare l'accesso alle misure alternative snellendo la procedura, che è molto farraginosa, molto lunga, dando però ovviamente il potere di decidere se mettere una persona o no alle misure alternative alla magistratura di sorveglianza. Quella ovviamente quella cosa lì, appunto dal giugno dello scorso anno, già nell'estate erano pronti i decreti, poi non si capisce perché, o meglio si capisce, la timidezza, il bel gesto che ha fatto Orlando, poi al governo gli dissero di frenare perché avevano paura, si avvicinava l'elezione, la possibilità di una scadenza elettorale e al governo avevano paura che facendo queste riforme carcerarie avrebbero perso dei voti, quindi l'hanno bruciata. Anche il governo Renzi e Gentiloni, prima Renzi poi Gentiloni, non hanno approvato quei decreti, che sono rimasti lettera morta. Poi il voto ha punito lo stesso questi partiti, però comunque, per dire, no, che a volte le valutazioni sono un po' cretine, e il problema è che adesso siamo a zero. Il governo attualmente in carica dice che non gli interessa questa, anzi dice che questa riforma sarebbe stata una riforma svuota carceri, completamente sbagliata come valutazione, ma quello si fa tanto per chiedere l'applauso di pancia, e vuole fare invece un'inversione di tendenza, cioè stringere ancora di più, ma lo vedremo tra un po'. Intanto però, appunto, parlavamo dei suicidi, allora da aprile si è capito, subito dopo la scadenza elettorale del marzo, che intanto per le maggioranze che si profilava, no? Questa che poi ha preso corpo, 5 Stelle Lega, che avevano un programma sul carcere completamente diverso da quella riforma di Orlando, si capiva che sarebbe vanificata quella speranza, e quelle persone che avevano sperato in quella riforma appunto hanno avuto un incremento di depressione che ha portato, cioè, comunque aprile e maggio sono stati 2 mesi che hanno visto molti suicidi, ed è 13 suicidi in 2 mesi, che se veramente l'andazzo è quello, cioè se segue quest'andazzo in 2 mesi 13 suicidi, significa che sono circa 70 suicidi l'anno, record mai visto, ecco. Però il problema credo che sia da addebitarsi alla frustrazione, alla mancata, hanno visto, molti dentro hanno visto franare questa riforma, venire di nuovo venti forcaioli, e quindi vabbè, la depressione. Questo è un problema su cui bisogna ragionare. Non è, il suicidio non avviene per, come dicono molti esperti, no? Oggi va di moda quelli, gli psichiatri che dicono no, in carcere sono tutti malati di mente. Ora bisogna capire chi è più scemo, chi è più pazzo, quelli in carcere o quelli che da fuori con sentendosi dottori psichiatrici, sparano queste baggianate, chiamatele come volete, insomma, perché è un po' cretino. Anche perché, come abbiamo detto le volte, se fossero convinti di quello che dicono, cioè se alcuni studiosi dicono, medici studiosi, come ritengono di essere gli psichiatri, dicono che il carcere produce malattia mentale, beh, la prima cosa che dovrebbero fare è denunciare agli organismi internazionali lo Stato italiano, perché tiene delle strutture che producono malattia mentale, che è un crimine contro l'umanità, se è questo, e quindi dovrebbero battersi più di tutti gli altri per la chiusura delle carceri, l'abolizione delle carceri. Evidentemente non sono convinti nemmeno loro, sono convinti di un'altra cosa, che dicendo questa baggianata, forse il termine non è adeguato, bisognerebbe usarne uno più forte, ma fate voi, mettetecelo voi, questo fatto porta a incrementare la diffusione degli psicofarmaci tra le persone detenute. Loro dicono, poiché le persone detenute sono malate di mente, è chiaro che bisogna imbottire gli psicofarmaci, e ne sono molto contenti quelli che li producono e li vendono, cioè le grandi big farmaceutiche che producono gli psicofarmaci e che li vendono, e in ogni carcere intendono mettere una infermeria psichiatrica, che praticamente è molto più fornita di quella normale, no? Dicono dei detenuti che stanno nelle carceri che è più difficile trovare un'aspirina in carcere quando c'è un mal di testa o un antidolorifico che invece dello psicofarmaco, che si trova con facilità. E queste sono le altre, dicono che appunto è la mancanza di lavoro. Ora, la mancanza di lavoro è una rottura di anima, perché significa non avere manco i soldi per le sigarette, ma non è quello che porta al suicidio. E insomma, comunque, vediamo intanto qui che cosa è successo. Appunto, una persona con problemi psichiatrici, tenuto in cella, si chiamava Michele, presentava, dicono loro, gravi problemi psichiatrici, 38 anni, era agli arresti domiciliari, si è recata al pronto soccorso urlando, facendo casino, impossessandosi di ferri chirurgici, minacciando il personale sanitario. Probabilmente voleva, in questo urlo disperato, voleva affermare qualcosa, invece l'hanno presa, arrestato, buttato in cella e lì si è suicidato. E poi un altro detenuto, anche questo che si afferma aveva disturbi psichiatrici, addirittura dicono che uno su tre, quindi un terzo, più di un terzo delle persone detenute hanno disturbi psichiatrici. Insomma, questo battage continua, ma insomma, che dire, non è questa la situazione, cioè che appunto bisogna decidere che cosa, le vie di mezzo, le stupidaggini, se si pensa, chi pensa che le persone buttate in carcere, sicuramente è, come diciamo noi da tempo, ma da quando è iniziata questa trasmissione, quasi 20 anni fa, alla fine degli anni 90, quindi 99, quasi tra un po' fa 20 anni, da questi microfoni, prima non si chiamava La Conta, si chiamava Odio il Carcere, il carcere produce devastazione delle persone, chiaramente annichilimento, perdita di identità, distruzione della psiche, del corpo e tutto il resto. Questo è così, è vero, è comprovato. Però dire che appunto per questo motivo cioè le persone in carcere diventano malate di mente, bisogna poi esserne conseguenti. Noi diciamo che il carcere provoca devastazione psichica e mentale e anche fisica, porta alla distruzione della persona, quindi il carcere va tolto. Siamo conseguenti, affermiamo una cosa e diciamo non che diventano malati mentali, però che il carcere come struttura fa male, fa molto male, è inadeguato alla vita di oggi, è inadeguato a quello che riteniamo sia il rispetto della persona, anche se ha trasgredito la legge, e riteniamo che appunto anche le pene o le sanzioni non debbano consistere in devastazione della struttura identitaria della persona, cioè che è fisica e mentale. E però appunto diciamo che il carcere va abolito. Gli psichiatri dicono addirittura di più, si diventa malati di mente, cioè matti, e però manteniamo il carcere e imbottiamo gli psicofarmaci. Beh, qui c'è del dolo. Qui c'è del dolo. Se si afferma quella cosa e poi non si dice beh, allora chiudiamo le galere, sì, è doloso. Vuol dire che si afferma una cosa, probabilmente falsa, per vendere i psicofarmaci. Non è che li vendono loro, però chiaramente le ditte che producono e che fanno affari d'oro sugli psicofarmaci, capace che qualche aiutino glielo danno, qualche regalino glielo danno a questi signori. Va bene, questa è una situazione delle carceri drammaticissima. Vediamo adesso questo nuovo governo come si appresta ad affrontare il problema carcere.
Tu piegura l'orma sotto e coperta, a notte senza ragione a gente chiude il finestra, dove guardi? Ma sono scettato in mezzo alla tempesta.
Interrompiamo qui questa. Oggi ci accompagnerà James Senese, come che ascoltate, con Napoli Centrale. E ricordate Napoli Centrale, di quella di Pino Daniele, James Senese, insomma un grande complesso musicale che veramente ha dato una sterzata la musica italiana. Dunque, all'oggi, siamo ad oggi. Dunque, il nuovo ministro della giustizia è Alfonso Bonafede, di aria grillina, così dicono le cronache. Ha fatto già mille interviste su giornali, alla televisione, eccetera. Che cosa ha detto? Ha detto: non sono d'accordo con la riforma dell'ordinamento penitenziario, quella preparata da Orlando, che infatti probabilmente la farà decadere, perché il 3 di agosto, il 3 agosto, questa legge, la legge delega decade, se non viene, quindi che cosa potrà fare? Può darsi che prende la, cioè, la fa cadere, poi fa tutta un'altra, addirittura dice che vuole abrogare anche le leggi del 2012-2014, quelle chiamate inopportunamente svuota carcere, che però permettevano appunto gli ultimi 4 anni di pena di scontarli fuori dal carcere, e anche per condanne inferiore a 4 anni non entrare in carcere, ma direttamente passare dal processo alla misura alternativa, tramite ovviamente la magistratura di sorveglianza. Vorrebbe cambiare questa cosa. Dice, comunque dice, quell'ordinamento, la riforma dell'ordinamento penitenziario predisposto da Orlando, che però poi non, quel governo lì non ha approvato, per timidezza, per mancanza di coraggio, per, boh, non so per quale motivo, probabilmente perché sono, al di là delle chiacchiere, molto d'accordo con questo governo di oggi, anche se poi a chiacchiere dicono sono il contrario, ma mi pare che invece molte cose hanno la continuità, anche quella sull'immigrazione, al di là delle, appunto delle sparate così molto pubblicitarie, in realtà la linea di Minniti e quella di Salvini non hanno contraddizioni, c'è una continuità. Andate a vedere cosa ha fatto Minniti negli ultimi anni sul piano interno, il DASPO e le altre, il TASER, che adesso ieri ha detto il capo della polizia, ha detto che tra un po' verranno dotate le forze dell'ordine di questa pistola elettrica, il TASER, rischiosa, perché se qualcuno ha dei problemi cardiaci colpito da quella scarica elettrica ci può rimanere, anzi ci rimane, però questo non gli frega niente a loro comunque. E quindi non c'è soluzione di continuità, c'è continuità tra Minniti e Salvini, così probabilmente con la, la non volontà di approvare quella riforma, che infatti non l'hanno approvata, e quanto dice adesso il governo Lega 5 Stelle per bocca di Alfonso Bonafede, c'è una continuità. Comunque lui, Bonafede, dice: perché quel decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario mina alla base il principio della certezza della pena, soprattutto l'allargamento della platea con l'estensione della sospensione della pena dai condannati fino a 4 anni di carcere. Allora qui va fatto, ha detto questa cosa, intanto vanno fatte, purtroppo bisogna fare pulci anche a questi, anche sul piano della conoscenza dei fatti. Dunque, primo punto, la sospensione della pena per i condannati fino a 4 anni, cioè se una persona è condannata a una pena inferiore a 4 anni, non passa attraverso il carcere, ma va direttamente dal processo, appunto al trattamento della magistratura di sorveglianza e alla misura alternativa. Così gli ultimi 4 anni di pena, questa era già contenuta, questa possibilità era già contenuta nel decreto del 2012, chiamato appunto dalla stampa e dai media svuota carceri, poi riformato nel 2014, che però manteneva questo punto, e che siccome era abbastanza scritta in fretta e furia, quindi confusa, quei due decreti 2012-2014, è intervenuta la consulta, la Corte Costituzionale, per dire che la sospensione della pena per i condannati fino a 4 anni è reale, cioè va applicata. Siccome c'è stata, abbiamo fatto una da un giudice che non vedeva nella legge la chiarezza su questo fatto qui, ha fatto l'esposto alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata, e quindi siccome una sentenza della Corte Costituzionale vale quanto una legge, è chiaro che per le persone condannate fino a 4 anni non devono passare in galera, appunto, e non ci sono esclusioni se non per reati di terrorismo e traffico internazionale di droga, appunto. questo quindi il signor Buonafede pare che non lo conosca, perché al di là del decreto della riforma dell'ordinamento che non viene fatto passare, però questa è già contenuta in una sentenza della Consulta che ha un valore enorme. Secondo punto, la certezza della pena non è, come dicono anche qui volgarmente i giornali, che vabbè, quando parlano di carcere è meglio che si stessero zitti, almeno eviterebbero di dire baggianate, e anche la televisione che ne dice ancora di più, e come dice anche, sembra che intenda il signor Buonafede, perché non è, la certezza della pena non vuol dire rimanere in carcere fino all'ultimo giorno della condanna sancita dalla sentenza, ma significa un'altra cosa. Certezza della pena è un termine, pensate un po', del 1764, quindi un po' vecchiotto, contenuto nel famoso testo del Beccaria, dei delitti e delle pene. Beccaria affermò questo principio, che diventò una categoria, la certezza della pena, per allora c'erano, lui fece una battaglia sia contro la pena di morte che contro le pene corporali, supplizi, che allora chiaramente nel Settecento erano diffusissime. Perché affermando questo discorso, non è tanto l'intensità della pena, quindi far male, tagliare le mani, mutilazione o anche la pena di morte, ma quanto l'estensione. No, perché dice l'intensità, appunto, far vedere la gente una condanna a morte, sì, lì per lì sciocca le persone, quindi atto a deterrenza a chi vuole trasgredire la legge, però poi essendo un fatto che era chiuso in poco tempo, un'ora, due ore, un pomeriggio, poi finisce, quindi viene dimenticato. Invece tenere le persone incarcerate per lungo periodo, questo permette, quindi l'estensione della pena, di vedere sempre. Infatti le carceri a suo tempo vennero messe al centro della città, nella piazza principale della città, perché le persone fossero così sconsigliate di trasgredire la legge, vedendo altri che stavano giorni, mesi, anni nelle celle perché hanno trasgredito la legge. Il discorso appunto, per certezza della pena, intendeva che la pena deve avere, quindi il processo e la comminare la pena deve avere queste caratteristiche: deve essere pubblica, cioè tutti devono conoscere la sentenza, deve essere pronta, cioè veloce, deve essere necessaria, cioè nel senso che, perché in quel tempo, secondo le classi sociali, non sempre veniva applicata la pena, per i nobili, ai nobili non veniva applicata la pena, quindi per tutti e tutte necessaria, e poi deve essere la minima delle possibilità nelle specifiche circostanze. Inoltre deve essere proporzionata al delitto, nel senso che appunto se uno ruba una mela prende poco, se uno ruba di più, se uno uccide una persona di più, ecco, è proporzionata alla pena. Queste erano le caratteristiche che il Beccaria tracciò. Non è che quel testo lì è molto amato dalle persone, dai garantisti, perché appunto c'era questo concetto della estensione della pena, cioè la lunghezza della pena permette di avere un carattere deterrente verso chi vuole trasgredire la legge, perché fa vedere che delle persone stanno lì in cella, e lo si vede perché il carcere lo si vedeva, stava al centro della città, quindi attenzione, non trasgredite la legge, altrimenti fate la fine di quella persona, di quell'ombra che cammina su e giù e che dalla piazza si vedeva tra alle sbarre. Quindi quella era un po' l'immagine di questa attenzione. Però quella estensione, e lui diceva che deve essere proporzionale al reato, proporzionata, data nel minimo possibile, date le circostanze, quindi introducendo quello che poi diventerà circostanze attenuanti, e veloce, pubblica, conosciuta da tutti, eccetera. Che non era così allora. Quindi è quello che poi in realtà le sue idee sono diventate patrimonio degli ordinamenti giuridici di tutti i paesi moderni. Da allora sono passati 250 anni, giusto? Fate il conto, 1764, 2018. Ora in 250 anni qualche altro passetto non lo vogliamo fare, e invece qui si torna indietro. La certezza della pena, dicendo che la persona deve stare in carcere tanti giorni quanto dice, tanti mesi, anni quanto dice la condanna, è un principio che va addirittura oltre il Beccaria. quindi più indietro del 700 e del 600, cioè, qui andiamo nel Medioevo. Questi signori sono veramente, hanno una cultura che il San Pietrino, quando dico queste cose, il San Pietrino qui che sta per strada, Via dei Volci, si muove, comincia a dar segni di fastidio, dice: ma questi sono proprio dei coccio, più di coccio di me, che pure San Pietrino è bello duro. Vabbè, per dire, no, a parte gli scherzi, però insomma è così. Allora, questi signori, tra l'altro, che parlano spesso, sproloquiano di Costituzione, la Costituzione, a dire la Costituzione, tutti lo dicono da una parte e dall'altra, perché ognuno prende quello che vuole. Però la Costituzione, nelle tre articoli in cui parla di della giustizia, quindi della condanna e della pena, che sono gli articoli 3, no, quello è l'articolo 13, quello che dice che non ci devono essere maltrattamenti né persone carcerate senza che una mandato della magistratura, e il 27 famoso, che dice che quelli che tutto sa, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Premetto che io non sono d'accordo con questa tesi, ma nemmeno con la gran parte della Costituzione, perché afferma la proprietà privata, la famiglia e lo Stato, cosa che, insomma, anche la religione, che non è che mi trovano con. Però al di là delle mie idee, cioè, se avessero letto la Costituzione, che è breve, piccolina, si legge, nella Costituzione italiana non c'è, ma non risulta mai la parola carcere. Provate a sfogliarla, la trovate pure su internet, non è un volumone, non c'è mai la parola carcere, si parla la parola pena, non carcere, perché i signori costituzionalisti, quelli che hanno scritto la Costituzione, si sono riuniti lì, l'Assemblea Costituente che poi ha redatto la Costituzione che c'è adesso, più qualche piccola modifica in peggio che hanno fatto, era gente che conosceva il carcere, perché c'era stata, molti di quelli, cioè quasi tutti c'erano stati, essendo antifascisti di varie parti, però comunque antifascisti e anche o combattenti o comunque attivisti antifascisti, avevano passato il carcere, non amavano il carcere. Il carcere, chi c'è? D'altronde, se per esempio prendessimo, lo dico per dire, si fa per dire, questi uomini di Parlamento e di Governo, uomini e donne, e gli facessimo fare qualche esperienza dentro al carcere, non come visitatori, quello lo fanno, ma il visitatore è un turista, ma proprio come carcerati, ma basterebbe qualche mese, direbbero tutto il contrario, ovviamente, no? E quelli avevano fatto il carcere, anche carcere duro, e hanno, non l'hanno messa sta parola carcere, hanno detto la pena è tutto, la pena è gli arresti domiciliari, la pena è l'affidamento in prova ai servizi sociali, la pena sono tutte quella miriade di misure alternative al carcere, che sono pene, condanne, pene, perché ti tolgono quella che è i vari pezzi di libertà, libertà di movimento, per esempio residenza nel comune o addirittura arresti domiciliari, di orario, per esempio rientro nella propria abitazione a una certa ora, cioè tutta una serie di limitazioni ti mettono, che sono limitativi della libertà della cittadinanza, però non c'è la parola carcere, pena intesa come nel significato etimologico. Andiamo a vedere il significato etimologico della parola pena, perché a volte l'approfondimento del termine che si usa, come è stato usato nei millenni precedenti, sicuramente più di 2000, perché ci possono dire alcune cose. E pena viene dal termine ovviamente greco, che poinè o poinanza, poinè, che vuol dire ammenda, castigo, ma anche retribuzione, ossia tu facevi un danno alla società e pagavi un'ammenda secondo il danno che hai fatto, subivi un castigo se il danno era più grosso e risarcivi, retribuivi, risarcivi il danno fatto, per esempio con il lavoro volontario o altre attività. Quindi ha questi tre significati. In questi tre significati non c'è il significato richiuso in un recinto, che invece carcere viene da un altro termine, arcea, che vuol dire recinto, dove si chiudono le pecore, dove si chiudono le galline, cioè dove si chiudono gli animali, che non è una bella cosa nemmeno per loro, però voglio dire è ancora più grave se fatta per essere umani. Quindi nella parola pena, nei suoi etimi, quello greco ma anche in quella romana, poena, non si ravvisa il concetto di richiudere in un recinto isolato, separato, emarginato, espulso dalla realtà, dalla società. Qui non c'è. Quindi per pena non si intende, pena e carcere non sono sinonimi, assolutamente. Oggi, nella stupidità totale di questo paese, di questo mondo, non solo italiano, di questo mondo demente che sta andando al naufragio, ma totale, alla barbarie più brutale, perché la cretinaggine è chiaro che non è che può portare niente di buono, oggi sono sinonimi queste due parole, ma non lo sono mai stati e non lo sono nel loro etimo, nella loro origine. Allora, per pena si intendono tutte le misure privative della libertà di movimento e di attività che hanno le varie, che abbiamo tutti, che hanno tutti i cittadini e le cittadine, ma non la reclusione in un recinto separato, chiuso, nascosto. Allora, quindi il signor Bonafede, ma non solo lui, tutti, probabilmente tutti quelli che siedono al Parlamento oggi, più quelli che c'erano prima, la volta precedente ancora, cioè praticamente la classe dirigente non conosce queste cose, o non le conosce perché non le conosce, perché diciamo, è ignorante, può succedere, oppure perché non le vuole conoscere. Perché dice, ma io ne faccio a meno, che me frega. Il problema è che se tu dici buttiamo in galera e buttiamo la chiave, prendi un po' di voti. Perché? Perché anche qui c'è stato un lavoro di un battaggio pubblicitario, un ammaestramento da parte dei media che hanno fatto leva sulla sofferenza della gente, perché le persone che vivono con noi in questo pianeta, in questo territorio, hanno molte sofferenze, hanno molte paure, paura di perdere il lavoro, per esempio. Chi è che non ha paura di perdere il lavoro? Tutti e tutte, sia perché la maggior parte dei lavori sono precari, quindi la paura è, ma anche perché quei pochi lavori, che vedete, licenziamenti, 1600 qua, 4000 là, 15000 là, 40000, cioè lo leggiamo tutti i giorni sul giornale, quindi hanno paura di perdere il lavoro e quindi quel salario che gli permette di, in tenore di vita, quel minimo di sopravvivenza che hanno oggi, quindi paura ce n'hanno. Poi hanno paura, per esempio, chi ha fatto il mutuo per prendere a casa, se non riescono a pagarlo perché hanno perso il salario, vanno a finire per strada, la casa la riprende la banca. Hanno tante paure, ma queste sono le paure vere, no? Paure di carattere economico, e i media però, e i politici anche, hanno traslato queste paure sul terreno: ho paura che mi vengano a rubare a casa, quindi mettiamo le pene più alte per il furto, per le cose. In questo paese, dice qualcuno, ma lo diceva anche Manconi, lo dicono alcuni, appunto quelle rarissime persone che ancora, che in realtà secondo i dati è il paese più sicuro d'Europa. D'Europa sì, per il resto del mondo non lo so, d'Europa sì, nel senso ha meno omicidi, meno aggressioni alle persone, meno rapina a mano armata, tutti questi reati sono in forte calo. L'unico reato che non è in calo è il femminicidio e le molestie contro le donne. Perché? Perché qui c'è un problema di carattere culturale, strutturale, di questo mondo, non di questo paese, perché anche qui siamo tutti uguali, tristemente tutti uguali, che non si riesce a scalfire, anzi più aumenta la frustrazione per l'incapacità, per i fallimenti, e più uno se la prende col più debole, così come la violenza di genere, così c'è la violenza contro il migrante. Uno di fronte alle paure, il meccanismo automatico, diciamo abbastanza spontaneo, che sorge è quello di aggredire chi sta un gradino sotto. Quindi qui vediamo, quindi, allora, che cosa pensa di fare il governo Lega 5 Stelle? Lo vediamo tra un attimo. Allora, 15:47, vediamo questo programma. Allora, intanto diciamo, i commentatori si dividono tra chi pensa che il governo, quindi il ministro Bonafede, lascerà decadere la legge delega, quella del giugno dello scorso anno, il 3 agosto appunto cade e non è che manca molto, e quindi sì, quei decreti vengono buttati nel cestino, perché è anche la stessa legge, come se non ci fosse mai stata, ma, e quindi ricomincerà da capo. Oppure utilizza questa scadenza, cioè fa prorogare questa scadenza, e su quella legge delega governo, che è comunque il ministro per conto del governo, prepara una riforma dell'ordinamento peggiorativa, però attenzione, in cui l'accesso alle misure alternative sia ancora più difficoltoso, e con una serie di divieti per una serie di reati, cosa che invece appunto il decreto Orlando levava le ostilità per alcuni reati che non possono usufruire le misure alternative. Beh, questa è la, vedremo che cosa farà, ma intanto sappiamo, perché l'hanno detto, quale sarà il programma di questo governo nelle questioni giustizia carcere. Allora, potenziamento dell'edilizia penitenziaria, e qui business, soldi. Questo hanno fatto un regalo al signor Berlusconi, anche se non sarà il governo, perché così infatti gliel'avranno promesso, e così gli ha dato il via libera, la benedizione. Le ditte che producono, che costruiscono le carceri, non sono molte in Italia, sono poche, perché è un lavoro molto specializzato, che ha degli utili altissimi, dei profitti altissimi, e quindi dicono, perché c'è il sovraffollamento, che cosa fare? Noi non vogliamo far diminuire la popolazione carcerata, ma costruiamo nuove carceri, perché deve incrementare la popolazione carceraria. Ora, ci riusciranno o non ci riusciranno, questo non lo sappiamo. Anche Berlusconi, a suo tempo, il governo Berlusconi Lega, ve la ricordate, no? Aveva proposto, quindi la Lega è recidiva in questo terreno, perché quando stava con Berlusconi avevano proposto un programma di edilizia penitenziaria, già avevano preparato un piano che fu approvato pure dal Parlamento, un piano anche lì generale, un piano generale che poi andava da parte del governo diciamo articolato in progetti specifici su varie costruzioni di nuove carceri. Poi tutto questo saltò perché venne fuori la storia del buco enorme, non c'erano i soldi, anzi c'era un sacco di passivo nel bilancio italiano, quindi non c'erano soldi per dare via a questa edilizia penitenziaria. Adesso ci riprovano, ma pure adesso non è fiorente i conti. Dove li prenderanno i soldi per fare, se la faranno, l'edilizia penitenziaria? E lasciamo questo punto di domanda, lo scopriremo purtroppo vivendolo male, insomma. Poi ovviamente dicono in questo quadro, dice, perché edilizia penitenziaria? Perché non solo perché c'è il sovraffollamento, ma perché dovranno incrementarsi le carcerazioni, perché vogliono ripenalizzare quei reati che erano stati depenalizzati, cioè tirati fuori dal codice penale, rimasti soltanto nel civile, cioè i cosiddetti reati lievi, il furto semplice, lo scippo semplice, non armato, eccetera, erano stati la tenuità del fatto, ricordate, erano stati recente di 4-5 anni fa, che alcuni reati come furto e scippo per la tenuità del fatto, cioè non c'era il contatto con la persona, non c'era aggressione eccetera, venivano depenalizzati, cioè c'era soltanto una ammenda di carattere civile, e invece la vogliono rimettere nel codice penale, quindi col carcere. L'altro punto è revisione sistematica e organica di tutte le misure premiali. Misure premiali sono quelle, appunto, dei permessi, misure alternative, che premiali perché vengono date se un detenuto o non detenuta hanno per un certo periodo buona condotta. Addirittura vuole ritoccare quelle introdotte nel 1986 con la legge chiamata legge Gozzini, che appunto introdusse le misure alternative, i permessi, la possibilità di lavoro all'esterno, queste cose qua. Qui poi vuole inasprire le linee guida del 41 bis, che invece pure questo non l'ha il governo precedente, non l'ha attenuato, però ci sta una grossa tensione in giro, ma anche internazionale, perché il 41 bis per il livello il carcere duro è talmente violento sulla persona carcerata che viene ritenuto da molti organismi internazionali come Amnesty, ma anche la stessa ONU, i comitati per la difesa delle persone umane, cioè dei diritti umani dell'ONU, dicono che è assimilabile a tortura, e loro vogliono addirittura inasprirlo. Su questi punti, questi alcuni punti, poi quelli più decisivi, che già fanno vedere un quadro nero, e gli avvocati penalisti hanno fatto un sacco di appelli precedenti, dicendo anche al governo Renzi prima e Gentiloni poi di approvare quella riforma di Orlando. Una volta approvata, sì, Salvini diceva che avrebbe cancellata poi, no? Però insomma una legge fatta era difficile poi, e invece non l'hanno, vabbè, quegli appelli sono finiti nel nulla, e adesso proclamano di nuovo una mobilitazione. Il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, tutti gli avvocati delle camere penali, cioè i penalisti italiani, Beniamino Migliucci, ha criticato questi tre punti che ho detto adesso, che è il contratto di governo sulla giustizia, e rappresenta, dice, una svolta giustizialista molto negativa. Ci preoccupa molto, dice Migliucci, il presidente dell'Unione Camere Penali, il contratto di governo, perché prevede aumenti di pena, costruzione di nuove carceri, più carcere per tutti e prescrizioni all'infinito. Noi valutiamo pessima questa ricetta, questo dice il capo degli avvocati. E su questo terreno inizieranno altre mobilitazioni, probabilmente scioperi o astensioni dall'udienza, eccetera. Poi anche su altre cose, l'altro punto su cui il ministro della giustizia, già questo è stato detto durante la campagna elettorale e ha permesso che questi, soprattutto la Lega, prendesse i voti dei bottegai, è il potenziamento della legittima difesa, cioè la possibilità di sparare. Se uno viene così, un negoziante riceve un furto, una rapina, può sparare tranquillamente, anche uccidendo quella persona che entra. Quindi vogliono praticamente liberalizzare l'uso delle armi in funzione di legittima difesa. E soprattutto le persone che poi appunto utilizzando la cosiddetta legittima difesa uccidono un altro, devono essere sottratti ai tre gradi di giudizio, ma deve essere deciso rapidamente che ha fatto bene, tutto a posto, e finisce lì. Insomma, è una cosa un po' difficile da attuarsi. Poi si può fare tutto, però insomma, perché contrasterebbe con le norme di procedura penale che ormai consolidate, però poi tutto si può fare. L'altro punto è sul diritto d'asilo, respingimenti e confinamenti, misure discriminatorie nei confronti dei Rom, innalzamenti dei pene, abbassamento delle responsabilità penali per i minori. Cioè, per i minori vogliono portare l'abbassamento a 13 anni, cioè 13 anni di età una persona può essere penalmente perseguita, cioè può fare il carcere, condannata secondo il codice penale. Questa cosa è stata già attuata in Francia e in Inghilterra, i due paesi che passano per paesi civili, ma pure questo San Pietrino si sta ridendo se dico che Francia e Inghilterra sono paesi civili, ride a crepapelle, ed è attento che poi se passa la macchina in truppa. Insomma, però vabbè, nessuno penso di persone con la testa sulle spalle pensa che le classi dirigenti, non la popolazione, di questi due mostri della modernità, Francia e Inghilterra, colonizzatori spietati e massacratori di popolazioni, anche della propria, siano diciamo civili. Ma comunque, portare a 13 anni, grave, molto grave. Questo è un po' il quadro che si presenta. Ora, di fronte a questo quadro, che perché uno dice, beh, questa abbiamo detto fa tutto schifo, fa tutto vergogna, che cosa fare? Beh, qui credo che c'è poco da fare, perché la conclusione di questo panorama che abbiamo fatto, no? Siamo partiti da 2015, quando è iniziato tutto quel bailam, facciamo le riforme, sentiamo, riformiamo tutto, eccetera, gli stati generali, pomposamente, proprio la società dello spettacolo, è quanto mai esatta è la definizione di oggi, più che di quando Debord scrisse quel meraviglioso testo, La società dello spettacolo. Guy Debord, se fosse io oggi, direbbe: ah, caspita, ci avevo preso, ma è questa di oggi la società dello spettacolo, più di quella di allora. Però allora cominciò, che oggi sono i frutti ammalati, avvelenati di quel percorso. Comunque oggi è proprio così, perché dicono in continuazione questa roba qua. Comunque, che cosa fare noi di fronte a questi appelli? Cioè, abbiamo poche cose da fare. La diciamo l'iter riformista, la strada delle riforme ha inverato, cioè ha reso quanto mai serio per tutti che il carcere non è riformabile. Ci si è provato tante volte qui in questo paese, ci siamo stati in mezzo, quindi lo conosciamo, ma anche in altri paesi ci hanno provato a riformare il carcere, tutti fallimenti, e poi si sono riscontrati tutti peggioramenti, quindi il carcere non è riformabile. E invece, quindi, le riforme non vanno, non funzionano in questo settore. Invece funziona invece un peggioramento. Di fronte al peggioramento, che fare? Arrendersi, tornare sempre indietro, chiedere sì, fateci male, ma un po' meno, cioè che ci vogliono menare con la spranga di ferro, dice no, menateci solo col manganello di legno, fa un po' male, o con quello di gomma. No, no, non è questa la strada. Si sviluppa, si aggrega, si intensifica la linea forcaiola, reazionaria, fascista, chiamatela come volete, però questa qui, quel programma che abbiamo letto adesso del signor Bonafede, è definibile con quelle parole, no? Reazionario, fascista. Bene, è chiaro che c'è solo una strada da fare, la mobilitazione. Perché d'altronde a chi ci rivolgiamo? Ai riformatori, che anche loro hanno fatto pena, cioè hanno aperto la strada a questi. Non è qui, non c'è riforma, non c'è attenuazione, c'è solo da riprendere la mobilitazione. Le strade ci stanno, le piazze pure, le scarpe ce le abbiamo, basta tenere ben allacciate, e scendiamo in piazza. C'è un grido che nelle carceri da tempo, quando c'è la situazione dura nelle carceri, no? Che si sente arrivare la squadretta per il pestaggio, si dice mettetevi le scarpe. Nelle sezioni viaggia questa parola tra detenuti e detenuti, perché mettendosi in genere in cella si sta con le ciabatte, si sta più comodo, mettendosi le scarpe di fronte a una colluttazione si è più possibilità di difendersi e di contrattaccare. Questo è tutto, sono le 16 in punto adesso, noi lasciamo i microfoni alla trasmissione che segue, l'ingorgo, è qui pronta